Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Buon pomeriggio da Dulce Araújo al microfono e Luciana Fantini in regia. Molti paesi africani compiono in questo 2010 50 anni di indipendenza. Con essi anche il cinema del continente si avvicina al mezzo secolo di vita. E come loro affronta varie difficoltà, ma continua ad andare avanti con speranza e resistenza. In Italia questo cinema trova spazio in particolare nel Festival di Milano organizzato dal COE, Centro Orientamento Educativo, festival che è alla sua 20ª edizione e che da alcuni anni si è aperto anche all'Asia e all'America Latina. Parliamo oggi con Anna Maria Gallone, la direttrice artistica, delle novità di questa edizione tenutasi dal 15 al 21 marzo scorso, ma ascolteremo anche una voce da Ouagadougou, la Hollywood africana, e Don Dario Viganò, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, che ci parlerà di cinema e il prossimo mondiale di calcio che si terrà in Sudafrica. Qualche breve nota musicale, poi andiamo subito a Milano, dove già è con noi in linea Anna Maria Gallone. Allora, Anna Maria, benvenuta a Afrofonia e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Allora, si è tenuto appena la ventesima edizione del Festival di Milano. Ci puoi dire le novità di quest'anno, in particolare per quanto riguarda l'Africa?
Certo, beh, innanzitutto vi voglio dire che è stato un grande successo, 25.000 spettatori, 50 nazioni rappresentate, 80 tra film e video, quindi un grande festival e l'Africa è stata molto presente in modi diversi. E innanzitutto questa sezione nuova che ha destato grandissimo interesse, che veniva dall'Olanda, veniva infatti dal Festival di Rotterdam, era una prima assoluta italiana. E si chiamava Forget Africa, un titolo che poteva sembrare un po' paradossale, molto provocatorio, senz'altro. Non era però un invito a lasciar perdere l'Africa, ma invece voleva essere proprio un'esortazione a dimenticare quell'Africa che ci viene sempre proposta in toni molto negativi, un'Africa pietosa e pericolosa, malata e malandata, e invece era un invito a reinventare il continente. Per reinventarlo, il festival ha raccolto questa sfida lanciata dall'Olanda di proporre a 12 registi che non fossero africani, la maggior parte erano di paesi asiatici, non avevano mai posto piede sul continente, di darci la loro immagine sull'Africa, un'immagine senza stereotipi, un primo contatto, un primo impatto, un'immagine appunto che non ci parlassero solo di fame, di AIDS, di lotte tribali, come vengono chiamate le guerre in Africa. Insomma, il risultato è stata una serie di opere di incredibile freschezza, perché i registi sono andati con grande naturalezza, sono entrati in contatto con tutte le forme di espressione più vitale del continente e ne è risultato un carnet di viaggio molto originale e molto interessante. Quindi questa è stata una delle sezioni. E poi l'Africa era presente naturalmente nella competizione dei lungometraggi aperta anche agli altri continenti e poi nella competizione solo aperta all'Africa. Posso segnalarvi qualcuno dei titoli forse più interessanti. Abbiamo aperto innanzitutto con Moloch Tropical, il film di Raoul Peck, che era in competizione, è stato uno dei più notati, diciamo, ed era una rivisitazione del potere, dei danni del potere, raccontandoci l'Haiti che Raoul Peck ha vissuto in prima persona. E l'altro film che ha vinto invece i cortometraggi, è stato un film che veniva dalla Tunisia e si chiamava Un conte de fées, giocando sul titolo, ed era la storia di un ragazzo che ha vissuto una dura avventura seguito dal padre per affermarsi in campo musicale. Il regista era Lichem Ben Ammar, che avevamo già conosciuto anche in altri precedenti film. E poi in apertura, proprio nell'inaugurazione, abbiamo visto invece un film afroamericano, questo Precious, che si è aggiudicato diversi Oscar con l'interpretazione straordinaria della protagonista, un film molto duro sulle difficoltà di uno strato sociale dell'America d'oggi. Ma tanti erano i film africani, c'era una Ramatà che ci raccontava in modo molto originale la tragedia di una donna che cerca la propria libertà, e così via. Soprattutto nei corti c'erano molti giovani che ci hanno presentato cose interessanti, e tra tutti, ecco, ne vorrei citare uno perché è particolarmente divertente e nuovo come scelta stilistica, è Transparent Comme un St. Louis Blues di Diana Gaye del Senegal, che ci racconta nella forma del musical. Il musical è poco adottato in Africa e qui è stato adottato molto felicemente per raccontarci un viaggio da Dakar a Saint Louis, durante i quali i passeggeri, cantando, si presentano e intrecciano i loro rapporti. Storie quotidiane del Senegal raccontate in tono leggero, ma che riflettono un po' i problemi più importanti della società.
Certamente, Anna Maria, noi ti ringraziamo per questo contributo sulle novità del festival di quest'anno, un festival, ci piace sottolineare, che ha da anni l'appoggio e anche un premio della Conferenza Episcopale Italiana.
Infatti, grazie a voi.
Grazie, e vogliamo dire che dietro a questo festival di cinema africano di Milano c'è un cinema africano che viene da lontano, dal 1963, come vediamo in questa scheda che ci è presentata da Stefano Cavalli.
...1895, nasce il cinema. Pochi anni dopo, arriva in Africa. Le potenze coloniali se ne servono per perpetrare l'immagine caricaturale dell'africano, considerato primitivo. Sarà solo verso il 1950 che gli africani prendono loro stessi in mano la cinepresa per filmare le loro storie. Sono degli studenti a Parigi. Ma è il 1963 a segnare la nascita del cinema africano. Padre, il senegalese Sembène Ousmane, morto nel 2007 all'età di 84 anni. Il film è Borom Saret, il carrettiere, interamente girato in Africa. Racconta le vicissitudini di un cittadino che, con difficoltà, guadagna la vita con il suo carretto percorrendo le vie di Dakar. Il film esce vincitore dal Festival di Tours in Francia e passa alla storia come il primo film africano visto da un ampio pubblico internazionale che ha pagato il biglietto. È l'inizio di un cinema che vuole appropriarsi delle immagini dell'Africa per contribuire a ridare dignità culturale a un continente appena entrato nell'era dell'indipendenza. Il cinema africano ha infatti la stessa età dell'Organizzazione per l'Unità Africana, oggi Unione Africana, che non rimane estranea a questa avventura cinematografica. Si tratta quindi di un cinema compromesso con il progresso e lo sviluppo endogeno dell'Africa. I temi maggiormente affrontati sono il colonialismo, il neocolonialismo, la critica a determinate tradizioni africane, il contrasto rurale e urbano con la conseguente fuga verso la città e l'emigrazione, la condizione della donna e così via. Una volta preso il via, il cinema africano non cessa di sorprendere con delle vere opere d'arte che pian piano conquistano importanti festival come Cannes, Venezia e altri. Opere che vengono sia dall'Africa del Nord che dall'Africa subsahariana. Nomi come Lakhdar Amin, Algeria, Dikong Pipa, del Camerun, Med Hondo, Mauritania, Idrissa Ouedraogo, Burkina Faso, Haile Gerima, Etiopia, Flora Gomez, Guinea-Bissau, si impongono nello scenario internazionale con film come Una Moto, Chronique des années de Braise, Yelen, eccetera. Ma mentre i film africani sono visti nei festival europei, che si moltiplicano, le sale cinematografiche africane continuano a mostrare i peggiori film occidentali, come gli spaghetti western o karate e così via. Si avverte allora la necessità di misure correttive. Intanto, già nel 1966, stimolato dal critico Tahar Cheria, il Ministero tunisino della Cultura aveva creato le giornate cinematografiche di Cartagine. 3 anni dopo, 1969, nasce in Burkina Faso il FESPACO. Oggi queste due biennali si alternano per garantire un grande festival all'anno nel continente. Negli anni seguenti viene coronata la lotta pionieristica di Sembène Ousmane per la creazione di una federazione delle associazioni nazionali di cineasti africani. È la FEPASI che vede la luce nel 1971. Tutto converge verso la stimolazione dei governi africani a prendere misure protezionistiche verso quello che si rivelerà il vero tallone di Achille del cinema africano, la distribuzione dei film e gli incentivi alla produzione. Si creano organismi in tal senso che presto entrano in conflitto con quelli europei. Sembra un vicolo cieco, ma il cinema africano non muore. Anche se con i soldi del diavolo dobbiamo fare cinema, dirà Sembène Ousmane. A fianco a fondi europei, governi, CEE, canali televisivi, si affaccia anche la cooperazione Sud-Sud. I paesi francofoni hanno il primato, ma al carro del cinema africano e alle sue lotte si imbarcano anche l'area anglofona, lusofona e l'Africa orientale con il simposio Mogadiscio nel 1981 e prima ancora in Kenya. La morte nel 1987 del presidente del Burkina Faso, Thomas Sankara, grande sostenitore del FESPACO, fa temere per il futuro di questo importante festival. Ma il cinema africano ha la pelle dura, va avanti, adattandosi alle nuove tecnologie e alle nuove realtà sociali e del mercato, dal digitale al numerico, all'home video, a Nollywood, le soap opera che si sviluppano in Nigeria, senza trascurare i film d'autore.
Da ciò che abbiamo sentito, significa che il cinema africano gode oggi di buona salute, sia dal punto di vista artistico che dalla produzione e dalla distribuzione. Ascoltiamo da Ouagadougou in Burkina Faso Clément Tapsoba, giornalista, critico di cinema e consigliere del segretario generale del FESPACO.
Sì, queste sono le grandi questioni che minano il cinema africano praticamente dalla nascita. Basta ricordarsi la celebre frase di Tahar Cheria: chi domina la distribuzione, domina il cinema. Su questo piano la situazione non è cambiata. La maggior parte delle nostre sale sono chiuse o occupate da immagini straniere. A livello della produzione c'è il fatto che in 50 anni il cinema africano ha realizzato dei film che fanno parte della storia del cinema mondiale. Oggi, nel momento in cui si celebrano i 50 anni di indipendenza di molti paesi africani, penso che il cinema riflette la situazione del continente, cioè che siamo ancora dipendenti da aiuti esterni per produrre film di qualità. Attualmente, con la crisi, non è possibile ottenere ingenti somme di denaro per produrre grandi film. Ma gli africani hanno un'enorme capacità di riadattamento e quindi dagli anni 90 hanno cominciato a utilizzare il video, ad adattarsi a nuove tecnologie, a produrre film popolari destinati soprattutto al piccolo schermo, che è diventato un fattore di coinvolgimento imprescindibile attraverso il quale gli africani vedono le loro immagini prodotte da registi africani. Artisticamente direi quindi che ci sono due tendenze: quelli che continuano a battersi per realizzare grandi film da integrare nel cinema mondiale e coloro che realizzano invece film popolari per il consumo locale, film che trattano dunque i problemi sociali di tutti i giorni. A mio avviso, l'essenziale è produrre immagini per noi stessi prima di pensare all'esterno.
E sul piano della distribuzione, qual è la situazione?
C'è un'esperienza interessante in corso tra 3 paesi, il Mali, il Burkina Faso e il Senegal. Consiste nel far passare scambievolmente per un certo periodo i film di questi paesi nei loro cinema di periferia. C'è un'altra iniziativa non meno importante e che seguo con interesse, che è cioè la distribuzione del cinema numerico ambulante, vale a dire nelle campagne di 4 paesi, Benin, Burkina Faso, Mali, Niger. C'è un organismo diretto da africani che si occupa di questo. Si va a proiettare i film e dopo si fanno i dibattiti. Così le popolazioni rurali vedono film di fiction che non avevano mai visto prima. Ma ci sono anche film di sensibilizzazione su diverse tematiche, come l'AIDS, le fistole, eccetera. Quindi le strutture di distribuzione cambiano in funzione dei supporti e da tutto questo processo scaturiranno certamente cose belle, perché io spero che si dia possibilità ai giovani di entrare nel mondo del cinema. E posso dire che su questo piano c'è una speranza, perché io mi occupo anche di formazione. Abbiamo qui in Burkina giovani di 11 paesi africani in formazione e tra loro ci sono anche ragazze che si formano nelle aree tecniche, cosa che prima era molto rara. Credo quindi che le cose evolvono positivamente. C'è anche da rilevare la sponsorizzazione da parte di nuovi organismi come la telefonia mobile, la lotteria, eccetera, il che favorisce i giovani cineasti. Quindi, su questo piano non ho molte inquietudini.
E per quanto riguarda il mercato dei film?
A livello di mercato, come diffondere film sia esternamente che internamente, stiamo portando avanti la riflessione. Il FESPACO 2011 che stiamo preparando avrà per tema precisamente il cinema africano e il mercato, cioè i film che produciamo corrispondono alle esigenze del nostro pubblico interno ed esterno. Come diffonderli maggiormente? Perché i film africani non arrivano ad essere presenti nei grandi festival? Sa, ci rendiamo conto che da qualche anno i festival di Venezia, Cannes, non fanno vedere molti film africani. Sembra che l'attenzione sia puntata in quest'ultimo periodo verso l'Asia e altre parti del mondo. Ma ci sono grandi talenti dell'Africa, della sua diaspora, che meritano di essere presi in considerazione. Nel recente festival di Milano ho visto per esempio Moloch Tropical di Raoul Peck, dell'Haiti. È un film che merita di entrare nelle grandi competizioni internazionali. E soprattutto volevo aggiungere che ci sono sempre più donne africane nel cinema. E al FESPACO abbiamo iniziato quest'anno le giornate della cinematografia della donna africana. Ogni due anni, dopo il grande festival di Ouagadougou, si organizzeranno queste giornate dedicate alle registe africane. Quest'anno, a marzo, ne abbiamo riunito una ventina, con i loro rispettivi film. Ci sono stati dibattiti, ed è stato un successo.
Quindi possiamo concludere che il cammino è lungo e difficile, ma che gli africani resistono e trovano sempre nuove soluzioni?
Esatto. Sin dal tempo della schiavitù, gli africani hanno avuto la capacità di riadattarsi, mostrando che è un popolo che vuole esprimersi, perché è soprattutto di questo che si tratta, apportare una freschezza diversa da ciò che si vede. Come negli anni Ottanta. Si è visto che il cinema mondiale non aveva più grande cose da mostrare e il film Yelene del Mali si è imposto sugli schermi. Oggi penso che, a somiglianza di ciò, si vedono film come Avatar e altri, fatti con grandi tecnologie, ma non necessariamente ricchi dal punto di vista del contenuto e dell'estetica.
Come sapete, si terranno tra giugno e luglio prossimo in Sudafrica i mondiali di calcio. Il Festival di Cinema Africano di Milano ha tenuto conto di questo evento, selezionando alcuni film sul calcio e organizzando una tavola rotonda sulla questione del calcio, tavola diretta da Don Dario Viganò, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, che abbiamo sentito prima.
La tavola rotonda nasce nel cuore di una sezione tematica del festival, una sezione dal titolo Africa nel pallone. In questa sezione sono stati presentati 7 film importanti dalla Guinea-Bissau, oppure da una coproduzione Australia-Sudafrica, Fahrenheit 2010, oppure un altro di Zunino italiano del 2008, Il mercato della Coppa d'Africa, quindi 7 film. E dentro questi 7 film è stato costruito una tavola rotonda per ragionare attorno a questo tema del campionato della Coppa, insomma, in Sudafrica. E la tavola rotonda ha avuto l'interessantissima presenza di Anthony Suzé, che è un ex detenuto politico di Robben Island, un importante leader di un'associazione di calcio, che appunto era in qualche modo la figura ispiratrice del protagonista del film More Than Just a Game, un film sudafricano del 2007 che appunto racconta la storia di cinque attivisti politici chiusi in quel famosissimo, tragicamente famoso carcere di Robben Island nel regime dell'apartheid. Bene, proprio questi prigionieri politici hanno cercato di trovare un modo per resistere in questi anni di prigionia, creando non solo una squadra dapprima, ma proprio un vero e proprio gruppo di squadre, un vero e proprio campionato. E raccontava questo personaggio veramente molto interessante, Anthony Suzé, di come inizialmente hanno costruito queste palle con dei pezzi di stracci, delle lenzuole, come tutto questo lentamente ha contagiato moltissimi detenuti. Accanto a questo personaggio che ha raccontato, testimone appunto di una situazione drammatica in Sudafrica, c'erano anche altri personaggi, ad esempio un giornalista della Gazzetta dello Sport, Filippo Maria Ricci, il quale ha iniziato proprio la sua conoscenza dello sport a partire dalla conoscenza del calcio africano. Lui è anche autore di un libro importante dal titolo Scusate il ritardo, e appunto messo in evidenza anche queste contraddizioni che un po' vanno tenute insieme però dei mondiali di calcio in Sudafrica. Perché contraddizioni da tenere insieme? Perché da una parte, certo, questo vuol dire grande attenzione del mondo, grandi obiettivi puntati sul Sudafrica in quel momento, e quindi tutto questo vuol dire anche un moto di dignità, un aiuto proprio dal punto di vista del sostegno psicologico alla rinascita del Sudafrica. Certo, il problema è quanti di questi investimenti economici rimarranno in Sudafrica. Questo poi è lo scacco reale, insomma, no?
Quindi possiamo dire che questo dibattito, questi film avranno in qualche modo contribuito a vedere il calcio, a vedere questa Coppa del Mondo che ci sarà in Sudafrica in un'ottica che va dal di là del calcio in se stesso, contribuisca ad un incontro di popoli?
Ma sì, senz'altro. Poi guardi, una cosa che è emersa, a mio avviso molto interessante, che faceva notare anche Agostoni di Radio Popolare, in fondo è difficile scegliere una, cioè essere d'accordo pro o contro, insomma, questi mondiali, perché ci sono alcuni aspetti positivi e alcuni aspetti negativi. Diciamo che questi mondiali di calcio, per esempio, permettono delle grandi strutture. Certo, questo ha un problema di impatto ambientale, ha un problema poi di gestione dopo i mondiali, ma certamente è una grande occasione. Poi questi film raccontano appunto come attraverso lo sport in qualche modo si possa ragionare attorno a dei problemi che sono decisamente più significativi dello sport, come l'integrazione, la capacità di guardare all'altro senza paura. Un elemento che raccontava il giornalista della Gazzetta dello Sport è proprio come tutti i giornalisti parlino di paura di andare in Sudafrica con il timore che non funzionino le linee satellitari, cellulari, le wifi. Quindi diciamo c'è tutta una precomprensione del Sudafrica che mette in allarme su aspetti veramente secondari rispetto a che cosa? Il fatto che la gente può guardarsi in faccia, può trovare in quell'occasione anche un momento davvero in cui si possa dare un sostegno importante al Sudafrica.
Volgiamo così a termine del nostro appuntamento settimanale con l'Africa, oggi dedicato al cinema africano. Cinema che avrà quest'anno le giornate di Cartagine, di cui abbiamo parlato prima, l'anno prossimo il FESPACO a Ouagadougou e ovviamente ogni anno qui in Italia, Milano, il festival il maggiore sull'Africa qui in Italia. Per quanto riguarda Afrofonia, ci potete mandare una mail a afrofonia@vattiradio.va con i vostri commenti. A mercoledì prossimo alle 16:30 su 105 Life.
One day, ne Kiko Wandian. Maninde Wandian. Bon Neko Wandian. Makoni tata wandia, ifa makoni tata wandia, ikana nyina kuite ya dunde wandia. Iba makoni tata wandia, ifa makoni tata wandia, ikana nyina.